Le 18 in punto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare. Un'altra settimana per seguire le notizie insieme alla redazione. Oggi lunedì 4 maggio vi do una notizia proprio arrivata qualche istante fa, vi leggo la agenzia, arriva dalla Germania, Lipsia, un'auto si sarebbe lanciata contro una folla, un gruppo di persone nel centro della città provocando almeno 8 feriti, adesso alcuni media internazionali, lo riporta il sito della Reuters, citando alcune emittenti locali, dicono che 2 persone sono morte, 2 sono rimaste gravemente ferite dopo che quest'auto si è lanciata contro la folla. Questi sono gli aggiornamenti che stanno arrivando proprio in questi istanti, ovviamente vi terremo informati su questa notizia che arriva dalla Germania nel corso di tutta l'ora insieme dell'Orizzonte e poi nei notiziari in estri in tutta la serata che ci accompagna. Vedremo effettivamente se si tratta di un incidente oppure di qualcosa di diverso, sapete, no? Negli anni scorsi gli attentati terroristici anche in Europa che hanno colpito molti paesi d'Europa, ovviamente l'immaginario, la mente va subito a quegli anni e a quei fatti. Ma tante altre notizie in questo lunedì 4 maggio. In queste ore c'è grande preoccupazione per il destino di Tiago Avila e Saif Abukeshek, i 2 attivisti della flottiglia arrestati da Israele. I 2 sono stati portati nelle carceri israeliane a differenza degli altri componenti della missione, e allora anche a Milano ci si continua a mobilitare per i 2 attivisti. In questi minuti è in corso un presidio di fronte a Palazzo Marino, andremo anche lì. Per la politica invece grande curiosità su come si comporterà Meloni quando in Italia tra qualche giorno arriverà Marco Rubio. Oggi è stato confermato che ci sarà l'incontro con il segretario di Stato americano, che questa settimana vedrà anche il Papa. Si parla di una visita per ricucire i rapporti con il Vaticano ma anche con il governo italiano, però oggi Meloni ha detto di non condividere il disimpegno americano dall'Europa, la sensazione che insomma i rapporti con Trump siano ormai profondamente cambiati. Parleremo anche di questo, ma adesso partiamo da quanto sta accadendo invece nello stretto di Hormuz. Trump per questa giornata aveva annunciato l'inizio di una missione per liberare il traffico marittimo, la missione Project Freedom, per aiutare le navi ad attraversare Hormuz. L'Iran aveva subito chiarito che non avrebbe permesso questo tipo di operazione. Infatti in queste ultime ore si è saputo che sono stati lanciati dei colpi, dei missili verso le navi americane. Poi Teheran ha specificato che si trattava di colpi di avvertimento, però molte manovre navali sono segnalate in queste ore attorno allo stretto di Hormuz. Che cosa sta accadendo? Saluto Emanuele Valenti in studio con noi. Ciao Ema.
Poca chiarezza e molta confusione, direi, Mattia, in questa giornata per quanto riguarda la situazione nello stretto di Hormuz, nel Golfo Persico. Oltretutto le ultime notizie proprio dell'ultima mezz'ora riguardano non tanto le navi o non solo le navi in quella zona, ma riguardano gli Emirati Arabi che si affacciano ovviamente sul Golfo Persico di fronte all'Iran. Gli Emirati Arabi hanno detto di aver intercettato per la prima volta in questo mese, quindi per la prima volta dall'avvio della tregua tra Iran da una parte e Stati Uniti e Israele dall'altra, 3 missili, 3 droni. C'è stato però anche è ancora in corso in questo momento un grosso incendio, nel principale porto petrolifero degli Emirati Arabi, e le autorità locali hanno detto il sito è stato colpito da un drone iraniano. È la prima volta che succede, appunto, dicevo, nell'ultimo mese, quindi dall'avvio della tregua. Sappiamo che questa è una giornata, dicevi tu, delicata. L'annuncio di Trump ieri sera nella notte, no, di questa operazione di libertà per far passare le navi, gli iraniani dicono assolutamente impossibile. Le notizie di queste ore, appunto, dicevo, tratteggiano un quadro molto confuso. Gli iraniani dicono alcune cose, gli americani dicono l'opposto. Nello specifico il comando centrale americano nella regione ha detto che 2 navi battenti bandiera americana siano passate dallo stretto di Hormuz, cioè siano uscite dal Golfo. L'Iran nega. A un certo punto gli Stati Uniti hanno anche detto che due cacciatorpedinieri, quindi due imbarcazioni militari americane, siano dentro il Golfo, quindi in direzione opposta, abbiano passato lo stretto di Hormuz e siano operative nel Golfo Persico, che in realtà dall'inizio della guerra, fine febbraio, è praticamente chiuso e bloccato dagli iraniani. Teheran ha negato anche questo. Quindi il quadro è molto poco chiaro, poca chiarezza anche su quello che dicevi tu, Mattia, no? Su questi spari, questi colpi sparati nella direzione di una nave militare americana. Non si è ancora capito poi se gli iraniani si siano riferiti a quei due o uno dei due cacciatorpedinieri o di una terza nave imbarcazione militare. Questo non lo sappiamo. Di sicuro siamo probabilmente nella giornata più delicata dall'inizio della tregua, e nella quale la tregua a un certo punto c'è anche ovviamente il rischio possa saltare.
Perché l'impressione, Emanuele, adesso non so se è anche la tua stessa impressione, che da alcuni giorni raccontiamo di uno stallo sia militare, fortunatamente, ma anche diplomatico. Poi l'annuncio di questa missione da parte di Trump per liberare lo stretto di Hormuz, l'impressione che in qualche modo questo stallo voglia essere superato. In che direzione poi ancora non lo sappiamo, se militare o con una ripresa dei negoziati, però forse dagli Stati Uniti arriva questo messaggio.
Ma direi di sì. Oltretutto i due piani, quello diplomatico e quello militare, ovviamente sono collegati, quindi l'operazione, questa operazione annunciata da Trump è allo stesso tempo anche uno strumento, no? Di pressione diplomatica su Teheran, affinché, questo è quello che vorrebbe la Casa Bianca, no? Gli iraniani accettassero di sedersi al tavolo e accettassero sostanzialmente un accordo per come lo vogliono, gli americani. In quale direzione andremo? Ovviamente anche in questo momento, come nei giorni scorsi, non lo possiamo sapere. Di sicuro sappiamo che lo stallo non possa essere infinito, no? Trump riceve pressioni da più parti. All'interno c'è un fronte contro la guerra ovviamente molto importante, anche all'interno del Partito Repubblicano ci sono pressioni internazionali per la situazione economica, il prezzo del petrolio, quindi il prezzo dell'energia, della benzina. Gli iraniani invece, che sono più abituati a una situazione critica, no, di emergenza, hanno sicuramente meno fretta. Trump ha fretta, e questa mossa, in qualche modo, lui spera possa, dal suo punto di vista, spera che possa sbloccare. Il problema è sbloccare come e in quale direzione, la tua domanda che non ha risposta.
Grazie Emanuele.
A voi.
Emanuele Valenti, questa dunque la notizia principale di questa giornata. Lipsia permettendo, perché vi raccontavo degli aggiornamenti che arrivano dalla Germania, un'auto contro la folla a Lipsia, almeno 8 feriti, la prima agenzia, ma adesso la seconda agenzia che riporta emittenti locali parla di due morti in questo fatto, che ci faremo raccontare anche dal nostro collaboratore della Germania tra qualche minuto, appena saremo in grado di collegarci con lui. Invece lo stretto di Hormuz sembra essere la notizia principale di questa giornata, soprattutto con le conseguenze che rischia di innescare sia sul piano diplomatico che militare, se ci sarà una ripresa anche delle azioni militari in questo senso. Ne parleremo poi dopo i notiziari all'orizzonte delle 20. Tutto questo sta accadendo mentre buona parte dei leader europei si ritrova in Armenia, Erevan, per l'ottava riunione della comunità politica europea. Si discute ovviamente dei temi internazionali e soprattutto dei rapporti con gli Stati Uniti di Donald Trump. C'era anche Giorgia Meloni e ha detto questo, sentite.
Da tempo gli Stati Uniti, diciamo, discutono di un loro disimpegno dell'Europa, che è la ragione per la quale penso che noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e dobbiamo crescere, ecco, nella nostra capacità di dare risposte da questo punto di vista. Dopodiché chiaramente è una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha sempre mantenuto i suoi impegni, l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, lo abbiamo fatto particolarmente in ambito NATO, lo abbiamo fatto anche quando non erano in gioco i nostri interessi diretti, lo abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq. E quindi diciamo, alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo. Penso di sì.
E questa Giorgia Meloni, in quest'ultimo passaggio che non si sentiva benissimo di questa intervista, questo punto stampa che ha tenuto la Presidente del Consiglio, le veniva chiesto se avrebbe poi incontrato Marco Rubio, il segretario di Stato americano, in visita nei prossimi giorni a Roma, e Meloni ha confermato, ha detto di sì, ci sarà l'incontro, sarà venerdì mattina. Queste dunque le parole di Meloni che avete sentito rispetto alla sua relazione con Donald Trump e con gli Stati Uniti in generale. Allora salutiamo Anna Bredice. Ciao Anna, benvenuta.
Ciao, ecco, buongiorno, buonasera. Anzi.
Buonasera Anna. Ti sorprendono queste parole di Meloni? Meloni aveva mai parlato così apertamente della volontà americana di disimpegnarsi dall'Europa e di non condividerla in maniera così esplicita?
No, non l'aveva mai fatto, non l'aveva mai fatto, però chiaramente le parole che ha detto adesso sono in linea con l'atteggiamento nuovo, se così possiamo dire, del governo italiano, di Meloni nei rapporti, nei confronti dei rapporti con Donald Trump, e quindi non stupisce da questo punto di vista il fatto che lei si ponga in questo modo anche rispetto al prossimo incontro che avrà con Rubio venerdì, un incontro che era un po' nell'aria, è stato confermato da lei oggi pomeriggio, proprio perché insomma non è la stessa cosa, non è lo stesso tipo, diciamo, di rapporti cordiali che potevano esserci 6 mesi fa, quindi anche diplomaticamente, dal punto di vista delle diplomazie, diciamo, l'organizzazione di questo faccia a faccia che ci sarà venerdì non è stato facile come negli altri casi, quindi insomma una postura più ferma nei confronti dell'amministrazione americana, con queste frasi che abbiamo appena sentito, diciamo, quando lei dice alcune cose che sono state dette nei nostri confronti e in particolare appunto nei suoi confronti non sono corrette. Forse si riferisce anche alle parole che ha usato Donald Trump nelle settimane scorse nelle interviste contro Giorgia Meloni, cioè quindi quando l'ha considerata insomma non più affidabile e altri giudizi su un'alleata che fino a pochi mesi fa era quella più fedele nei suoi confronti, ma tante cose, a cominciare dalla guerra in Iran e poi via via anche il consenso che sta perdendo Giorgia Meloni dovuto anche alle conseguenze di quella guerra in Italia e probabilmente hanno costretto il governo italiano, Giorgia Meloni, ad avere questo diverso atteggiamento. Ecco, ricordiamo anche Rubio verrà qui anche verrà in Italia per incontrare anche il Papa, quindi ricordiamo anche qual è stato il livello di scontro tra Trump e il pontefice, quindi e se ricordate, se insomma lo ricordiamo, anche il silenzio subito dopo da parte di Meloni e poi dopo 24 ore lei che disse è inaccettabile quello che Donald Trump ha detto al Papa, cose che insomma per noi sono abbastanza, le possiamo considerare abbastanza di buon senso, no? Il fatto che lei abbia detto sono inaccettabili, anzi abbiamo anche considerato che l'ha detto molto in ritardo, ma per Trump è stato un affronto.
Sì, è stato un affronto e anche alla luce di questo, Anna, la domanda è, oltre a che linea terrà poi Giorgia Meloni nell'incontro con Rubio, la domanda è se l'obiettivo di questa visita di Rubio sia quella di provare a ricucire, sicuramente col Papa, chissà anche col governo italiano. Rubio non è un esponente dell'amministrazione americana scelto a caso, è forse quello che possiamo considerare più tradizionale all'interno della squadra di Trump, anche soprattutto nel tenere i rapporti con gli alleati storici.
Sì, certo. Probabilmente Trump ha bisogno di tenere aperto un canale di dialogo, se così possiamo dire, in Europa e ha scelto l'alleata che finora è stata più vicina a lui, non potendo rivolgersi ad altri e quindi scegliendo una linea non di completa rottura nei confronti dell'Unione Europea e soprattutto dopo aver minacciato di ritirare i soldati italiani dalle basi NATO in Italia e negli altri paesi, e però nello stesso tempo ha bisogno anche di ricucire in qualche modo. Bisogna capire, insomma, l'Italia che fa in questo momento conviene a Giorgia Meloni mantenere un atteggiamento come quello delle ultime settimane, non tornare al passato, proprio perché in questo momento, in questi mesi, si sta ancora soffrendo le conseguenze del caro benzina, del caro vita, dell'inflazione, insomma, delle preoccupazioni, gli interrogativi su tanti aspetti, a cominciare appunto il decreto sul taglio delle accise,
Sì.
appunto che è un taglio minore rispetto a quello che c'è stato nel passato e quindi deve considerare anche un calo di consenso da parte dell'opinione pubblica e quindi andare di nuovo ad allearsi o comunque tornare al passato nei rapporti con Donald Trump, probabilmente teme anche di pagarlo dal punto di vista dei consensi ed elettorale. Ricordiamo che adesso a maggio comunque ci saranno 900 città che vanno al voto, tra cui alcune città importanti. E quindi insomma c'è anche l'altra faccia della questione, anche a livello proprio di opinione pubblica.
Sicuramente. Grazie Anna Bredice, buon lavoro.
Grazie a voi.
Restiamo sempre su Meloni e Trump e la visita di Rubio, salutando, dando un buon pomeriggio a Piero Ignazi, professore di scienze politiche e sociali all'Università di Bologna. Benvenuto, professore.
Buonasera.
Allora, professore, a lei la sorprendono queste parole di oggi di Meloni sul disimpegno americano che lei non condivide? Dicevamo con la nostra collega Anna Bredice che forse non avevamo mai visto parole così esplicite di critica a un disimpegno americano che Meloni non aveva mai sottolineato con così grande forza finora, o sbagliamo?
Beh, in realtà ci sono state già delle altre posizioni di leggero distanziamento dalla stretta alleanza con Trump. Abbiamo avuto vari passaggi, la difesa del pontefice, anche quello che ha detto nei confronti di Israele, che è un po', come dire, un messaggio implicito anche verso gli Stati Uniti. Quindi, no, Meloni sta, come dire, ricentrandosi dopo la burrasca referendaria in una posizione diversa rispetto a quello che aveva prima, non più all'attacco, come dire, con le sue posizioni più radicali, più da battaglia, perché cerca di riconquistare ovviamente quella componente della società che era la finestra. Voleva capire come andava il referendum per vedere se si riallineava completamente su di lei oppure invece la considerava un fattore transeunte della politica italiana. Secondo me, il referendum è decisivo per comprendere tutto quello che sta facendo Meloni e lo sta facendo proprio per evitare la deriva più negativa, del voto referendario nei confronti in particolare di componenti della società che la potevano aiutare molto nel mantenersi al potere.
Non può più tornare indietro Giorgia Meloni nel suo rapporto con Trump dopo tutto quello che è successo ormai?
Beh, adesso con Trump e nei rapporti con i leader politici abbiamo visto sempre di tutto e di più, quindi nessun problema. Non ci stupiremmo che Trump domani su qualche aspetto di nuovo dica cose mielose nei confronti di Meloni. Forse Meloni farà fatica invece a ritornare diciamo sui suoi passi se non c'è da parte di Trump un cambiamento radicale, ecco.
E il fatto che venga inviato Rubio è un segnale di una qualche volontà di disgelo da parte degli Stati Uniti? Rubio, che appunto, come dicevamo anche prima, tra gli esponenti dell'amministrazione americana è sicuramente quello più in linea con una certa tradizione anche rispetto alle alleanze storiche di Washington.
Beh, in realtà Rubio va in Vaticano, cioè il suo viaggio è stato organizzato per andare in Vaticano. Infatti non mi sembra che fino all'altro giorno fosse ancora in agenda un incontro con...
Adesso è stato confermato, venerdì mattina.
Confermato, ma all'ultimo minuto.
Certo.
Perché il viaggio era per ricucire questa ferita profondissima che è stata aperta con tutto il mondo confessionale, non solo quello cattolico, ma tutto il mondo confessionale che ha veramente fatto... Che è rimasto semplicemente sconvolto dalla blasfemia di Trump nel momento in cui si raffigura come Cristo, una cosa che nessuno ovviamente nel mondo confessionale, cattolico in particolare, poteva accettare. Questo è veramente una delle rotture su cui si è forse meno insistito, ma di quelle più profonde, quelle che hanno letteralmente sconvolto la platea dei fedeli.
Certo, l'obiettivo principale innanzitutto era ricucire i rapporti con il Vaticano e da qui la missione di Marco Rubio. Trump che invece intanto ripubblica un'intervista di Salvini. Professore, sono segnali questi a cui va dato un peso soprattutto nel gioco dei rapporti con Giorgia Meloni?
Può essere, diciamo può essere, vedremo se si confermeranno con altri passaggi.
In che modo, che altri passaggi dovrebbero avvenire?
Beh, appunto, se ci saranno dei contatti diretti tra Salvini e l'amministrazione.
Lui è stato un po' tiepido, è sembrato insomma non usare questo assist in maniera troppo dirompente al momento.
Ha fatto bene perché sa che insomma deve mantenersi all'interno della coalizione. La coalizione di centrodestra è molto solida. Vanno ogni tanto, prendono posizioni diverse, anche in politica estera, addirittura radicalmente diverse, ma poi alla fine vanno sempre insieme perché loro hanno, come dire, un obiettivo e un cemento fortissimo, che è quello di non lasciare che la sinistra vada al governo.
Grazie professore per essere stato con noi, come sempre.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci. Era Piero Ignazzi, professore di Scienze Politiche e Sociali all'Università di Bologna. Adesso allora, come promesso, andiamo in Germania per la notizia dell'ultima ora, possiamo proprio dire così, perché è stata battuta dalle agenzie nel momento in cui andavamo in onda. A Lipsia, famosa città tedesca, un'auto è piombata sulla folla, sono state investite diverse persone, alcuni media locali adesso parlano di due morti. Saluto Walter Raue da Berlino. Ciao Walter, benvenuto.
Sì, buonasera. Le prime notizie sono arrivate da agenzie intorno alle 17.30. Un'auto si è scagliata a forte velocità nell'isola pedonale della metropoli della Sassonia, in Germania orientale, a Lipsia, nella centralissima Grimmaischenstraße, nei pressi della nota Nikolaikirche e dell'università cittadina. E mantenendo diciamo una grande velocità, insomma, si è è scagliata contro i passanti che si trovavano a quell'ora numerosi in questa isola pedonale, ha travolto una decina di persone. Come accennavi, è stato confermato il fatto che due passanti sono rimasti uccisi sul posto e una terza persona desta in condizioni disperate all'ospedale di Lipsia. Altre 7-8 persone sono rimaste ferite in modo grave. Ancora è presto per parlare della dinamica, però, che lascia presumere una matrice meno un incidente quanto un attentato. Scagliarsi a grande velocità in un'isola pedonale, ecco, lascia presumere forse un possibile attentato, però usiamo ancora il condizionale perché è ancora troppo presto. Quello che sappiamo è che la polizia è riuscita a fermare l'uomo, o la persona ancora non è stato identificato, non sono state ancora fornite generalità. Comunque l'autista della vettura è stato arrestato ancora sul posto sul posto si trovano ingenti forze dell'ordine, i negozi sono stati immediatamente chiusi, però diciamo il pericolo maggiore sembra sia per il momento superato con l'arresto dell'autista.
Ecco, sì, la notizia che ci stai dando proprio adesso è arrivata ora nelle agenzie: è arrestato il conducente dell'auto sulla folla a Lipsia, non dà, adesso lo riporta alla Bild, però non vengono dati altri elementi adesso sull'identikit di questa persona, non c'è più pericolo, ribadiscono le autorità locali, e l'uomo è stato fermato. Senti, che città è Lipsia, Walter, soprattutto per provare a immaginare anche il contesto sociale in cui avviene questo fatto?
Ma Lipsia è una città, vabbè, direi così in maniera molto banale, bellissima, 500.000 abitanti, è la più grande città della Sassonia, la seconda città dopo Berlino più grande della Germania dell'Est, ed è una città universitaria, oltre che una città delle case editrici e della cultura anche. È una città molto vivace, molto anche multietnica, con tanti studenti che appunto frequentano i corsi nella università locale, che è una delle università più antiche e tradizionali della Germania, un centro storico molto vivace e molto animato, classico centro storico di una città tedesca, con i negozi, i centri commerciali, i grandi magazzini, ma anche i musei e tutto il resto. C'è da dire che in questi giorni anche qui in Germania c'è bel tempo, abbiamo temperature intorno a 22, 23, 24 gradi, quindi i centri, le strade sono molto gremite di gente, i caffè sono pieni, e quindi diciamo anche questa circostanza sicuramente ha aggravato il bilancio di questo episodio, insomma, chiamiamolo ancora episodio, non me la sento di parlare di attentato, perché insomma c'è sempre ancora l'ipotesi forse di un incidente, di un malore, di tutto quello che può succedere in questi casi.
Sicuramente, però quel dettaglio dell'auto lanciata a grande velocità in qualche modo può suggerire, insomma, un certo tipo di scenario. Vedremo quali saranno gli altri aggiornamenti che arriveranno nelle prossime ore, nei prossimi minuti. Walter, ovviamente con te rimaniamo in contatto, nel caso ci risentiamo sempre all'interno dell'Orizzonte o comunque all'interno dei notiziari che arriveranno dopo di noi. Grazie mille nel frattempo, Walter Raue.
Ciao, ci sentiamo. Ciao.
Walter Rau è nostro collaboratore dalla Germania. Linea adesso al giornale radio, c'è ovviamente anche questa notizia nei titoli che arriveranno tra pochissimo: un'auto sulla folla a Lipsia, in Germania.
L'Orizzonte delle
18:33 minuti. Rieccoci con la seconda parte dell'Orizzonte di Radio Popolare. Vi dicevamo che in queste ore grande preoccupazione per il destino di Tiago Avila e Saif Abukeshek, due attivisti della flottiglia arrestati da Israele. Questa è un'altra delle notizie che tiene banco ovviamente in questi giorni, anche oggi, perché i due sono stati portati nelle carceri israeliane, a differenza degli altri componenti della missione, e per Abu Kishek in particolare, che è nato in Palestina, potrebbe, insomma, si teme per il suo futuro, perché potrebbe rischiare la pena di morte se venisse accusato di terrorismo in base alla legge che è stata approvata dalla Knesset, che ha reintrodotto la pena di morte in Israele. E allora anche per questo a Milano prosegue una mobilitazione, sta andando avanti proprio in questi minuti, tra poco ci collegheremo proprio con il nostro inviato che la sta seguendo. Prima però salutiamo Francesca Cancellaro, che è avvocata dell'ASGI e del team legale che sta seguendo gli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui Tiago Avila e Saif Abu Kishek. Benvenuta Francesca Cancellaro. Se ci sente Francesca Cancellaro, abbiamo visto che ha silenziato il microfono, adesso dovrebbe sentirsi.
Buonasera. Buonasera a tutte e a tutti.
Eccoci, buonasera, grazie. Allora, innanzitutto, visto che voi siete in contatto con i due, come stanno? Che notizie abbiamo di loro?
Noi siamo in contatto con le colleghe di Adala, che sono le avvocate che in loco stanno seguendo entrambi gli attivisti e che, con le quali ci sono aggiornamenti ovviamente costanti. La situazione è molto grave, molto preoccupante, sia per quanto riguarda le possibili accuse che verranno confermate eventualmente, di cui già si sa, come dire, si conosce la matrice, e anche per la situazione in cui versano i due attivisti, che entrano ora nel sesto giorno di sciopero della fame, hanno riportato gravi maltrattamenti e torture subite proprio in questi giorni, fin dal momento in cui sono stati abbordati e rapiti, e anche ora nel carcere israeliano. E quindi naturalmente sono ore molto, molto difficili da gestire, perché domani probabilmente si saprà se verrà richiesta un'ulteriore proroga della detenzione che oggi è in corso, ancora oggi è in corso.
Sì, le accuse sono il punto centrale. Di cosa sono accusati in questo momento Tiago Avila e Saif Abu Kishek?
Sono accusati di terrorismo, e anche sono accusati di avere cooperato, collaborato con il nemico in fase di guerra, nel momento di guerra. Sono accuse naturalmente pesantissime, sono accuse che potrebbero ovviamente portare a scenari che neanche vogliamo immaginare, ma evidentemente anche stanno incidendo fin d'ora sul trattamento che stanno ricevendo i due attivisti, e quindi sostanzialmente sono davvero gravissime.
Perché è un'accusa che è già stata formalizzata, quella di terrorismo nello specifico?
Allora, sono accuse che a noi risultano essere provvisorie, dopodiché potranno andarsi a modificare, ma ad oggi questo è quello che è stato, come dire, anche reso pubblico e comunicato dalle nostre colleghe, e è quello che è stato richiesto a fondamento anche della privazione della libertà personale e del prolungarsi anche della detenzione. Quindi ad oggi sono queste.
E ovviamente dicevamo che se fosse formulata questa accusa nei confronti, nello specifico, di Saif Abu Kishek, che è nato in Palestina nonostante abbia cittadinanza europea, potrebbe rischiare appunto la pena di morte in base alla nuova legge che è stata della pena di morte reintrodotta in Israele.
Certo, sicuramente questo è un altro degli elementi di grande allarme e preoccupazione. Dipenderà, come dicevo, da dove verranno eventualmente formalizzate queste accuse, ma incombe su di loro questo rischio, di coloro, perché diciamo che anche chi viene accusato di terrorismo e di collaborazione con l'nemico ha un trattamento sanzionatorio in Israele davvero significativo. Naturalmente il fatto che Said sia nato in Palestina aggrava notevolmente la sua posizione, anche, come dire, anche la preoccupazione per le sue sorte, il suo trattamento.
E poi un altro timore è quello di una lunghissima detenzione per questi due attivisti, che sono, insomma, gli attivisti forse simbolo, principali, leader del movimento della Global Sumud Flotilla. Si vuole anche lanciare un messaggio politico in questo senso?
Sicuramente, loro sono entrambi membri dello steering committee della Global Sumud Flottiglia, sono due figure di spicco, simbolo, entrambi hanno dei profili naturalmente da attivisti e di fama mondiale, e come dire, questo sicuramente aumenta anche la portata simbolica di questa azione israeliana. Sono stati prelevati, hanno ricevuto fin dal primo momento un trattamento differenziato, l'azione che è stata commessa in acque internazionali, l'abbordaggio, la apprensione che poi ha riguardato anche tutti gli altri, insomma, gli altri attivisti della flottiglia, ha avuto fin dai primi momenti, come dire, questa mira. E sappiamo che evidentemente è anche un effetto preventivo di monito rispetto a tutti coloro che si sono impegnati in queste missioni umanitarie e che potrebbero domani intraprendere altre missioni analoghe. Quindi sicuramente c'è una componente simbolica e di messaggio che viene lanciato che è fortissima.
Un'altra notizia sempre legata alla vicenda della Global Sumud Flottiglia è che oggi la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persona sull'abordaggio, appunto, che hanno condotto le autorità israeliane. Questo è un fascicolo aperto dopo un esposto vostro, se non sbaglio.
Sì, esatto, il 1° maggio abbiamo depositato immediatamente questo esposto proprio con riferimento alla privazione della libertà personale, al sequestro quindi di Said e di Tiago. Lo abbiamo fatto subito perché ritenevamo che fosse importante non solo accertare le responsabilità, cosa che sarà evidentemente fondamentale in un secondo momento, ma anche attivare tutte quelle azioni che possono avere un carattere preventivo, cioè che possano servire da stimolo perché queste gravi violazioni di diritti fondamentali possano essere interrotte. Per questo abbiamo presentato questo esposto e siamo evidentemente soddisfatti del fatto che sia stato preso seriamente e che sia avviata un'indagine, così è stato confermato oggi. Allo stesso tempo abbiamo anche presentato un ricorso d'urgenza alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, vediamo che esito avrà. Quello che è importante per noi è attivare tutti gli strumenti, anche legali, sia interni che internazionali, per poter cercare di contribuire alla liberazione di Tiago e Said e di attivare più canali possibili, perché davvero è necessario in questo momento che tutti gli occhi e le energie, le risorse e ovviamente anche tutte le facoltà che, come hanno le autorità, anche quelle giurisdizionali, siano rivolte a ciò che avviene in Israele e in particolare rispetto a questa situazione in questo momento.
Perché avvocata Francesca Cancellaro, ricordiamolo, uno degli aspetti più controversi è che l'abordaggio delle autorità israeliane sia avvenuto in acque internazionali, ma forse è sfuggito anche il fatto che i due attivisti che ora si trovano detenuti in carcere in Israele erano a bordo di due imbarcazioni italiane e battenti bandiera italiana. Anche questo è un aspetto che dal punto di vista giuridico legale è importantissimo.
Sì, erano a bordo della stessa imbarcazione che batte bandiera italiana ed è proprio il presupposto, la premessa per la quale siamo riusciti ad interessare ovviamente la Procura di Roma e anche fare un ricorso contro l'Italia, perché ci sono ovviamente delle responsabilità e degli obblighi di protezione rispetto a tutti coloro che si trovano sul territorio italiano. Da questo punto di vista la nazionalità della bandiera di un'imbarcazione fa sì che possa essere considerato quella imbarcazione come territorio dello Stato italiano e quindi sostanzialmente proprio per questa ragione, dato che l'azione illecita è iniziata proprio su questa barca che batte bandiera italiana, è come possiamo dire che è iniziata in Italia, e per questo riteniamo che ci sia un dovere di non solo di investigare, di accertare quanto è accaduto, ma anche degli obblighi, veri e propri obblighi di protezione. Di attivazione affinché la violazione in atto possa essere interrotta.
E questo è il motivo per cui la vicenda di Tiago Avila e Saifa Bukeshek coinvolge direttamente anche il governo italiano, proprio così. Grazie Francesca Cancellaro, avvocata, per essere stata con noi, buon lavoro.
Grazie a voi.
A presto. Francesca Cancellaro, avvocata dell'ASGI e del team legale che segue gli attivisti della flottiglia. Questi Tears for Fears, Head Over Heels. E poi a Milano, perché c'è una mobilitazione in corso proprio per Tiago e Saif tra poco. Tears for Fears, Head Over Heels. E dunque mobilitazione che ormai si è trasformata in un corteo da Piazza della Scala per Tiago Avila e Saif Aboukeshek, due attivisti della flottiglia, in corso proprio in questi minuti il corteo. Organizzato da varie associazioni, tra cui anche la comunità palestinese della Lombardia, Kader Tamimi, il presidente, oggi c'è stata una conferenza stampa, questo è quello che ha detto.
Noi abbiamo più di 10.000 palestinesi in prigione. E allora quello che sta succedendo della politica da quando creata o fondata Israele, forse moltissime persone che non sanno che come è stato fatta, hanno fatto dei massacri, hanno raso al suolo 520 villaggi e paesi, e in più festeggiano l'indipendenza ogni anno, l'indipendenza sopra le macerie del popolo palestinese, dei massacri che abbiamo subito, e questi massacri sono stati aiutati loro e hanno dato tutte le armi sofisticate, esattamente come quello noi abbiamo visto in tutte le invasioni, proprio che a Gaza, in Libano ed altre parti usano le cose più sofisticate al mondo. E chi le dà questi paesi? E questo paese è il secondo che fornisce proprio che Israele delle armi. E allora io direi, io se fossi israeliano mi vergognerei, io se fossi sionista mi nasconderei.
Questo Kader Tamimi della comunità dei palestinesi della Lombardia. Andiamo subito al corteo, un presidio che poi adesso è diventato un corteo per gli attivisti della flottiglia, con Matteo Lefons che lo sta seguendo. Ciao Matteo. Ci senti Matteo? Matteo Lefons, siamo collegati con te. Matteo Lefons sta seguendo il corteo degli attivisti per i componenti della flottiglia per chiedere il rilascio di Tiago Avila e Saif Aboukeshek detenuti in Israele. Matteo, ci senti? No, evidentemente Matteo Lefons non ci sente, sentiamo i rumori di sottofondo del corteo che si sta muovendo, rumoroso ovviamente come ogni corteo. Vi facciamo ascoltare nel frattempo, mentre ripristiniamo il collegamento con Matteo, le altre voci appunto del presidio di oggi. Francesca Nardi, soprattutto attivista che era sulla flottiglia, racconta anche quanto accaduto nei giorni scorsi.
Granate assorbenti, proiettili di gomma sparati sulle pareti dei container per svegliarci la mattina, ore di inginocchiamento, calci, pugni, vessazioni psicologiche e fisiche di qualsiasi tipo. Tristemente io sono sicura che insomma questo non ci stupisca più di tanto. Quali sono le condizioni detentive che Israele riserva alle persone che rapisce e tiene imprigionata, purtroppo le conosciamo molto bene, ma è comunque sempre bene ripeterlo. Ovviamente la preoccupazione per Tiago e Saif è infinitamente grande, in particolare noi abbiamo trascorso gran parte della detenzione insieme a Tiago, che è stato portato in isolamento verso la fine, quando ci stavano praticamente per rilasciare, e abbiamo potuto conoscere una persona veramente straordinaria, in grado di tenere alto l'umore di quasi 200 persone con una forza veramente impagabile. È un compagno prezioso e il mondo senza Tiago e senza Saif liberi è un mondo più pericoloso e peggiore per tutti in cui vivere. Quindi dobbiamo assolutamente con forza chiedere la loro liberazione e metterci tutti a lavorare con le diverse competenze che abbiamo nelle nostre mani, legali, attivisti, giornalisti, per far sì che immediatamente vengano rilasciati. Appunto già stato detto quanto in particolare Saif sia in questo momento in pericolo, è qualcosa che davvero non ci possiamo permettere. Dobbiamo fare luce sulle responsabilità italiane in questo senso ed europee, e dobbiamo avere fretta, tanta fretta e tanta voglia di mobilitarci e di essere attivi. Abbiamo capito che la mobilitazione a terra e l'attenzione mediatica sono l'unica garanzia che abbiamo di proteggere missioni come questa, perché Israele non ha limiti nell'attaccarle. Questo da un lato, nonostante il prezzo appunto pagato per questa missione in particolare sia altissimo in tutti i termini, è anche motivante.
Francesca Nardi, attivista sulla flottiglia, anche su quanto accaduto dopo l'abbordaggio, anche con le violenze perpetrate dalle autorità israeliane. Vediamo se siamo in grado adesso di ricollegarci con Matteo Lefons. Matteo, eccoci.
Ciao Mattia, eccoci. Perfetto. Mi senti?
Ti sentiamo forte e chiaro adesso. Allora, stai seguendo il corteo, un presidio che ora è diventato un corteo. Raccontacelo.
Certo, sì, il corteo, abbiamo superato San Babila da poco, il corteo è diretto al consolato spagnolo in via Turati. Perché il consolato spagnolo? Perché spagnola è la cittadinanza di Saif, uno dei due attivisti sequestrati e tenuti in ostaggio da Israele. Quindi si chiede simbolicamente alla Spagna di farsi carico, di farsi sentire, per tutelare il cittadino più l'attivista più in pericolo, perché è anche palestinese, come avete già detto prima, e quindi Israele potrebbe usare su di lui delle misure molto più pesanti.
Mm-mm. Quanta gente c'è al corteo, Matteo?
C'è molta gente, molta gente, ovviamente è variegata da giovani ad anziani, come sempre, tante bandiere. Secondo me arriviamo, superiamo il migliaio, siamo più di migliaia, sì.
Un migliaio di persone che sta dunque transitando per le vie del centro di Milano, si è ingrossato man mano che ha iniziato a sfilare lungo le strade del centro?
Beh sì, certo, a l'una c'è stata la conferenza stampa dove abbiamo recuperato tutte le voci che tu stai facendo sentire man mano. Poi ci sono state diverse ore di presidio in cui si attendeva, dalle 4:30 si è iniziato di nuovo ad essere lì a Palazzo Marino a farsi sentire, con i primi cori, le prime manifestazioni, e poi è partito il corteo e la gente si è aggiunta man mano e crescerà.
Immaginiamo anche un cordone di polizia che ovviamente sta seguendo il corteo.
Sì, c'è un folto cordone di polizia, sia dietro che davanti, e niente. Sì, non manca sicuramente la polizia.
E adesso stanno andando verso il consolato spagnolo, prima erano in Piazza della Scala, ribattezzata Piazza Gaza in questi mesi, lì c'è Palazzo Marino, ovviamente sede del Consiglio Comunale, e anche quella scelta è una scelta non a caso, giusto?
No, beh, il grande tema, oltre alla liberazione richiesta di Tiago e di Saif, l'altro grandissimo tema è la rottura del gemellaggio con Tel Aviv, tra Milano e Tel Aviv, che non c'è stato in questi mesi, se ne è parlato tanto, poi Sala all'ultimo momento ha deciso di conservare e mantenere i rapporti. Ora vediamo dopo questo atto marinaresco di Israele, che è arrivato fino a Creta per bloccare la flottiglia, vediamo se Sala, la giunta e Milano riusciranno a trovare il coraggio per rompere questo accordo, che non è solo simbolico, è anche un accordo commerciale.
Sì, ne abbiamo parlato a lungo nelle scorse settimane. Matteo, quindi adesso consolato spagnolo e poi gli altri obiettivi del corteo in questa mobilitazione quali sono?
Beh, Si continuerà a far sentire la propria voce, la priorità assoluta è appunto farsi sentire per i due attivisti, i due ragazzi che sono in pericolo, che sono stati anche torturati, come abbiamo sentito prima in puntata. E poi appunto la città vuole farsi sentire per rompere questi accordi. Questi sono gli obiettivi principali e fondamentali, e quindi oggi simbolicamente si finisce lì, davanti al consolato spagnolo, che è quello che potrebbe fare qualcosa in più vista la cittadinanza di Saif.
Certo. E Matteo, tu lo stai seguendo, lo continuerai a seguire, ti risentiremo anche a Metro Regione alle 19:45. Grazie e buon lavoro.
Grazie a te. Ciao a tutti.
Continuiamo a sentire le voci degli attivisti del presidio raccolte da Matteo Lefos. Questo Tony La Piccirella, anche lui era sulla flottiglia negli scorsi giorni.
Quando ci hanno abbordato, ci hanno messo in ginocchio a prua, minacciandoci, anche scarrellando col fucile, mettendo colpi in canna per intimidirci. Dopodiché hanno distrutto vele e quant'altro, e hanno dirottato l'imbarcazione utilizzando anche il RIB fino alla nave cargo. Poi ci hanno trasportato nella nave cargo e ci hanno messo in questo atrio circondato da container in 181, esposti a freddo, intemperie, anche onde, acqua. Lì eravamo sempre sotto sorveglianza, militari col passamontagna, fucili sentiti addosso. Io sono stato isolato per primo alla prima alba, quindi non ho assistito ai pestaggi successivi, solo quelli iniziali. Una cosa che ricordo è sia Tiago che Saif, soprattutto Tiago, vabbè, sempre sorridente, appena ci siamo visti mi ha detto, scherzando, anche loro imparano, riferendosi al fatto che questa volta fossero arrivati sino lì in maniera così rapida e ci avessero colti impreparati. E Saif invece ci ha detto, Saif era più consapevole del rischio a cui stava andando incontro e del fatto che avrebbero riservato un trattamento differente essendo palestinese.
E questa è la testimonianza di Tony La Piccirella su quelle ultime ore a bordo della seconda Global Sumut flottiglia. Linea adesso a Esteri, poi giornale radio, poi metro regione. Dopo torniamo insieme all'orizzonte delle 20. A dopo.